Allora, siamo andati a Londra per la nostra storia d'apertura con gli sviluppi del post Nigel Farage, del post Brexit, del post Boris Johnson, del post David Cameron. Torniamo a Londra per collegarci in diretta con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buonasera, professore.
Ciao Dario, buonasera Susanna e anzi buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori.
Buongiorno, buonasera Max, insomma, quello che ci torna meglio.
Max, sei proprio nella prospettiva ideale per parlare della Brexit in questo momento, ma apriamo dall'Australia questo collegamento perché ieri è andata in scena una delle riunioni della Banca Centrale più attese degli ultimi tempi. C'era curiosità per sapere quali sarebbero stati i provvedimenti di fronte alle due spade di Damocle che al momento pendono sull'economia nazionale, cioè l'incertezza generata globalmente dalla Brexit, invece quella locale provocata dallo spettro dell'ingovernabilità dopo le elezioni di sabato scorso. Quella di ieri, come detto, si preannunciava come una riunione campale, invece la classica montagna della Federal Reserve ha nuovamente partorito un topolino e ha rinviato, comunque mantenuto inalterati il costo del denaro, quindi ha rinviato eventuali tagli di tassi di interesse. Ti trova d'accordo questa decisione, Max?
Ma sì, tutto sommato, perché non soltanto c'è incertezza, ma le cose in Australia continuano ad andare non così male da giustificare un taglio dei tassi di interesse, anche se il governatore della Banca Centrale ha, diciamo così, accennato la possibilità che ci sia un taglio, cioè che lui possa intervenire per aiutare l'economia australiana nel caso questa dovesse rallentare ulteriormente. Certo è che con Glenn Stevens che se ne va tra un paio di mesi, che deve essere rimpiazzato con un governo che c'è, che non c'è, con una situazione internazionale che diventa sempre più caotica, anche in vista di possibili, non di possibili, ma delle elezioni americane di novembre, diciamo, vediamo che cosa succede, visto che in questo momento non ci sono problemi di inflazione, il mercato del lavoro tutto sommato sta andando abbastanza bene, il settore immobiliare, i prezzi per il momento tengono, quindi non ci sono delle ragioni per gettare fuoco sull'acqua, più che acqua sul fuoco.
È piaciuta a Susanna questa metafora. Questa volta era voluta però, Max, vero?
Ogni tanto sì, arrivano queste cose volute.
Max, rimaniamo ancora in Australia perché un altro dei rischi connessi alla situazione politica interna è il taglio della AAA da parte delle agenzie di rating internazionale. Secondo te è un provvedimento verosimile e cosa comporterebbe sia per le aziende sia per i consumatori?
Ma allora, tutto quanto dipende dall'impostazione che il futuro governo cercherà di dare, per cui se viene mantenuta l'ipotesi appunto di rientro del deficit di bilancio e ci sono dei appunto tentativi seri, delle riforme serie per appunto riportare l'economia australiana in surplus dalla situazione attuale di deficit, non ci dovrebbero essere pericoli. Certo è che, ripeto, il momento non è particolarmente favorevole, l'economia australiana è una delle poche a mantenere questo livello di AAA, ma lo fa perché l'Australia sostanzialmente prende a prestito tantissimi dei soldi che vengono poi utilizzati per dare dei mutui, li prende fuori dall'estero e fino a quando ha la AAA c'è un certo costo. Se questa dovesse cambiare, generalmente no, le agenzie di rating non guardano soltanto a un cambiamento così, diciamo, spiccio dell'ultimo mese, ma lo guarda in prospettiva, quindi ha una visione di quello che succede all'economia australiana e se ci dovesse essere un abbassamento non è certo per un qualcosa di temporaneo, per cui si impiegherà parecchio tempo perché le agenzie di rating decidono che cosa fare, ma nel momento in cui decidono, il segnale che danno sarà quello che poi seguiranno per un po' di tempo.
Il taglio però del rating potrebbe significare mutui più cari?
Potrebbe significare mutui più cari anche se le banche per conto loro hanno cominciato ad alzare i tassi dei mutui, abbiamo visto negli ultimi mesi, indipendentemente da quello che fa la banca centrale, per cui c'è stata un po' di pressione da parte della banca centrale alle banche commerciali, proprio per dire ragazzi, il settore immobiliare così com'è sta cominciando a dare dei problemi, perché non è giustificabile sulla base di quello che succede all'economia australiana, quindi cercate di darvi una calmata, anche perché la maggior parte del bilancio delle banche australiane sono esposte al settore immobiliare, e ci dovesse essere un rallentamento dei prezzi, il settore bancario australiano potrebbe addirittura avere qualche problema.
Ricordiamo che siamo in collegamento in diretta con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, il quale si trova a Londra. E allora, a proposito di Londra...
Sì, non riesce a dirlo tutto quanto di un fiato, eh. Io sono sempre in attesa, ma non sei ancora arrivato.
Sto cercando di tenere un tono, Max. Senti, Brexit, abbiamo parlato di banche, in realtà sono proprio gli istituti di credito e soprattutto quelli del vecchio continente che stanno pagando al momento il primo shock da uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, e nelle trattative tra governi statali e Commissione Europea si parla di una possibile soluzione della crisi delle banche sotto forma di intervento pubblico. In pratica i governi potrebbero ricapitalizzare le banche con fondi pubblici senza che tutto questo si configuri come un aiuto di Stato. È questo il futuro, Max? Cioè il ritorno a una qualche forma di paracadute statale? E signora mia, di questo passo dove andremo a finire?
Allora, innanzitutto cerchiamo di circoscrivere il problema, perché stiamo parlando di banche europee, però quelle che hanno più problemi sono quelle italiane che hanno una montagna di soldi dati a prestito che sono problematici, quindi che non solo non danno più niente alle banche, ma che nessuno vuole comprare, per cui le banche italiane si trovano con qualche cosa come 300-400 miliardi di dollari di euro completamente che non rendono assolutamente niente, che non valgono ovviamente quella cifra, ma sono iscritti a bilancio per quella cifra, ed è il classico problema di mancanza di mercato, in cui tu hai una cosa che è scritta a bilancio a 100, questa cosa vale molto di meno di 100, non riesci a trovare nessuno che te la voglia comprare, e tu non hai il capitale azionario per sopportare la perdita che avresti se quello che tu hai a bilancio fosse classificato con il suo valore attuale. Per cui ci sono tutta una serie di problematiche, perché ovviamente anche se esistono delle soluzioni, non si vuole dare né carta bianca ai banchieri, né tantomeno dare incentivi agli stati per andare appunto a coprire perdite che in qualche senso hanno le orme dello Stato stesso, per cui se tu vai a vedere appunto su cosa sono esposte le banche, non sono a società commerciali che rispondono soltanto a ottiche commerciali, ci sono appunto delle ottiche anche magari di lobby politica, per cui bene o male lo zampino dello Stato c'è sempre dietro. Certo è che la soluzione è abbastanza seria, ci sono due possibili uscite. La prima è quella di utilizzare un escamotage quasi teatrale, in cui per esempio lo Stato italiano potrebbe aumentare i fondi dati a un fondo privato, il quale comprerebbe per esempio a prezzi più alti di quanto valgono alcuni dei titoli che le banche italiane hanno, e poi appunto la perdita verrebbe in un certo senso assorbita da questo aumento di capitale. Però se lo fanno tramite un fondo privato, classico caso del Fondo Atlante, non ci sarebbero problemi da parte appunto della Comunità Europea. Oppure il fatto di Brexit fa sì che ci siano delle famose leggi di emergenza, in cui proprio a protezione della propria economia gli stati possono fare qualche cosa, tipo protezione di banche, che non potrebbero fare normalmente. E in tutto questo, in tutta questa complicazione, appunto, da una parte c'è non voler dare ai banchieri quello che forse non si meritano. Ci sono gli aiuti di Stato, dove i tedeschi stanno dicendo al resto d'Europa e soprattutto agli italiani: non ci provate. E in tutto questo regna l'incertezza più totale, in cui però alcune banche italiane, per esempio il Monte Paschi, ha ricevuto la lettera dalla Banca Centrale Europea dicendogli: guarda, nel giro dei prossimi 3 anni tu devi ridurre in maniera sostanziale
le sofferenze
che hai, il portafoglio.
Sì, Max, si parla proprio di smaltire 10 miliardi di sofferenze. E al di là quindi di questa dicitura evocativa, cosa significa Questa richiesta
significa, allora il Monte Paschi di Siena ha qualche cosa come tipo 50 miliardi in sofferenze in questo momento, quindi passare da più o meno 50 a qualcosa come poco meno di 40 potrebbe essere un qualche cosa di ovviamente significativo, però innanzitutto restano ancora 40 miliardi di sofferenze. In secondo luogo è difficile in questo momento prezzare esattamente qual è il valore di questi soldi, soprattutto chi si deve sobbarcare le perdite, perché anche se parliamo di Stato che può intervenire in un modo o nell'altro, sono sempre soldi pubblici e in questo momento in Italia i soldi pubblici ce n'è veramente bisogno, quindi è un gioco molto complicato in cui appunto ci sono soluzioni, però ecco, forse sarebbe il caso di cominciare a guardare un attimino meno alle lobby e alla situazione del paese per avere una decisione che poi può essere seguita.
Allora Max, magari ne riparleremo nei futuri collegamenti. Noi intanto ti ringraziamo, quindi ringraziamo il professore Max Tani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra a Stansted oggi.
Certamente, allora io ringrazio voi tutti quanti gli ascoltatori, buona giornata.